Innanzitutto, grazie per la partecipazione. L'ho già detto e lo ripeto per chi si è appena aggiunto, l'incontro è videoregistrato, quindi se qualcuno avesse delle difficoltà a farsi video riprendere, può disattivare la videocamera e rimanere collegato solamente in ascolto. Poi Federico l'ha già accennato, ma vi dirà come nella seconda parte poter intervenire dopo aver ascoltato l'intervento del professor Grillo. Quindi ancora benvenuti a tutti e benvenuto al professor Grillo, che ringraziamo per il suo tempo dedicato a questa chiacchierata. Per chi non lo conoscesse, il professor Grillo insegna teologia dei sacramenti e filosofia della religione a Roma, presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, e liturgia a Padova, presso l'Abbazia di Santa Giustina. È autore del blog Come se non. Vuol fare un saluto? Lo fa dopo, quando arriva la parola. Perfetto. Allora, saluto anche Federico e lo ringrazio per questa collaborazione, per questa insomma, idea che abbiamo avuto di poter condividere insieme un pochino una riflessione. L'abbiamo pensata e organizzata insieme. E affiderei a Maria le nostre fatiche di questi giorni, in casa, le nostre famiglie e anche questo momento che condividiamo insieme. E io recito a nome di tutti Ave Maria, voi nel vostro la potete fare individualmente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quindi ci troviamo di fronte tutti quanti ad una situazione che nessuno avrebbe mai preventivato, no? Ci ha toccato, credo, a tutti nel profondo. Sono diversi i modi in cui le persone hanno reagito. Io ho parlato con tante persone, ci sono persone che hanno goduto di questa situazione domestica, a volte schiacciati dalle mille cose da fare. Ci sono persone che hanno accentuato le loro difficoltà perché magari per vivere il gomito a gomito a chi già faceva un po' fatica, la situazione è peggiorata. Oppure chi era solo ha vissuto un'amplificazione della propria solitudine. C'è una pandemia, che l'ho detto più volte, che è quella della solitudine che esiste da sempre e si accentua sempre di più. Senza contare chi ha perso un caro, chi ha patito la malattia o chi ha perso il lavoro. Senza contare, la tecnica, la scienza hanno pesantemente messo a tacere ogni linguaggio religioso. Hanno voluto sostituire l'onnipotenza di Dio pensando a un uomo autonomo, autosufficiente, astratto, transumano, si può dire, senza limiti, senza bisogno di relazione di dipendenza dagli altri e da Dio. Però davanti ai loro limiti della scienza e della tecnica, noi ci rivolgiamo a loro chiedendo appunto quando, oppure se mai ci potranno salvare. Questo comunque non è il nostro discorso, era solo un'ambientazione. Oggi noi vogliamo parlare del nostro rapporto con l'Onnipotente. La fase 1, ormai questi termini ci sono conosciuti, li conosciamo bene, dal punto di vista ecclesiale coincide con la sospensione di ogni celebrazione liturgica pubblica, compresi funerali, Eucaristia, sacramenti, e con le stop alle attività di catechesi e di aggregazione. Non si è fermata però la liturgia tout court, vissuta come ha potuto nelle case e sorprendentemente nel digitale televisivo. Ora, la nostra chiacchierata di oggi ha il compito di fare luce sul senso, sul significato del culto della liturgia, che nella sua pienezza coinvolge tutti i sensi: vista, udito, olfatto, tatto e gusto. La liturgia vive di tutti i sensi del nostro corpo. E insieme al professor Andrea Grillo vorremmo capire quindi che cos'è nella sua essenza la liturgia, quando è piena la liturgia, quando i suoi riti sono pregnanti e non vuoti o sterili. Cosa significa celebrare? Ed eventualmente, come in questi casi straordinari, celebrare in casa. Vi concludo con delle parole che non sono le mie. Le prime sono del Cardinal Casper, che dice: per far fronte a questa situazione difficile senza precedenti, dobbiamo fare un passo ulteriore, riandando alla prima Pasqua, quella ricordata dal Vangelo di Giovanni al capitolo 20. Anche allora Gesù non stette con i discepoli nella stessa maniera in cui avveniva prima, quando attraversavano insieme le strade della Palestina. Ora è tutto diverso. Gesù viene attraverso delle porte chiuse, inaspettato, e sta tra di loro in un modo del tutto nuovo. I discepoli sono spaventati, faticano a riconoscerlo, poi però sentono delle parole che conoscono: non abbiate paura, pace a voi. E l'ultima è parole di San Paolo nella lettera ai Romani, che ci dice secondo lui che cos'è il nostro culto, la nostra liturgia. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Ecco, io ho concluso. Lascio la parola al professor Grillo. Invito qualcuno di voi che ha ancora il microfono aperto a chiuderlo per evitare rumori di casa. Grazie, professor Grillo.
Grazie, grazie a voi per questo invito. Vi vedo a scacchiera di fronte a me. Ed è un altro modo di avere di fronte un'assemblea. Per certi versi vi vedo meglio, perché quando si parla in una sala si vedono i primi, ma quelli lontani si vedono male e magari non neanche li si incontra. Qui si ha immediatamente tutti di fronte, come in una scacchiera, e questo per certi versi è strano, lo si sperimenta normalmente con gli studenti facendo lezione o facendo già conferenze. Questa per me è la seconda volta che mi capita di fare conferenze in questa forma. E vi ringrazio perché questo comunque sono occasioni preziose. E ho pensato di impostare il mio discorso, il titolo che mi è stato dato appunto è La vita in quarantena e un modello di chiesa domestica, ma appunto tra la vita in quarantena e la chiesa domestica di mezzo c'è un'esperienza liturgica che è messa in crisi proprio dalla quarantena. Allora io cerco di farvi un quadro di quello che stiamo vivendo orientato dall'interesse, diciamo, di chi lo legge dal punto di vista della liturgia. E parto citando due piccoli versetti di Salmi. Il primo dal bellissimo Salmo della cerva che anela in corsi d'acqua. A un certo punto nel Salmo, nei primi versetti, si dice così: spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. In tutti i salmi si parla molto del volto di Dio. Questo è uno dei pochi casi in cui chi parla a Dio parla del proprio volto. E Dio è la salvezza del volto. E questa è la prima cosa che voglio dirvi. La liturgia è salvezza del volto ed è messa in crisi dal fatto che noi giriamo qui, nessuno ha la mascherina, ma appena uscite avete bisogno di fasciarvi il volto. E lo facciamo per motivi sanitari, ma appunto non vedere una persona in faccia e non essere visti in faccia è una cosa tremenda. Vi sarete resi conto che per strada siamo a metà tra carnevale e una rapina. Cioè, tutto è in qualche modo falsato, ma c'è anche una sorta di diffidenza, no? Perché se tu non vedi una persona in faccia, gli occhi da soli non dicono molto. Hai bisogno di tutto il viso. Allora, il fasciarsi il volto è associato normalmente alla diffidenza, a chi vuol farti del male. Allora, questo la prima entrata. Secondo citazione dal Salmo, un altro Salmo, il Salmo 26: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Perché ho scelto questo? Perché la casa del Signore non è immediatamente la nostra casa. E io cercherò appunto di farvi vedere come la contingenza ci fa valorizzare le nostre case. E questa è una cosa fondamentale. Questo è un passaggio che ci resterà addosso. Ma dobbiamo sapere che le nostre case non bastano. Che dobbiamo in qualche modo imparare in casa delle cose che non sapevamo per portarle quando sarà, quando potremo, nella casa comune, che è diversa dalla nostra casa privata. Dunque, organizzo il mio discorso in tre passaggi. Il primo passaggio è una breve descrizione della pandemia dal punto di vista, diciamo, con interesse liturgico. Poi parlo della casa come luogo di sviluppo di un altro modo di celebrare e poi vi parlo del ritorno in comunità, diciamo così, delle possibilità che avremo di fronte. Cominciamo dunque dalla pandemia. Quali caratteristiche della quarantena? Le conosciamo bene, ma proviamo a metterle in fila dal punto di vista dell'incidenza sui nostri sensi. Primo, qualità fondamentale, quella che diciamo nel linguaggio burocratico è divieto di assembramento, che è un termine diciamo brutto per parlare del rapporto sociale. Quando la gente si mette vicina viene fotografata come assembramento, sapete ci sono anche i droni che girano, se vedono un minimo assembramento lo segnalano. Se c'è divieto di assembramento non può esserci tatto, infatti teniamo la distanza un metro e mezzo, due metri. Addirittura una normativa che non è comune, alcune regioni hanno già il bisogno di uscire non solo con la mascherina ma con i guanti. Allora sapete che i guanti sono appunto la protezione della mano, ma la protezione dalla mano, no? È la mano che è protetta e ci si protegge dalla mano. Dunque, non poter toccare, non poter essere toccati. Il guanto salvaguarda la salute, ma impedisce il tatto. Secondo punto, divieto di uscire di casa se non per necessità. Dunque, non si possono creare assembramenti, ma neanche si può uscire di casa se non per qualche giustificato motivo, per cui anche nelle famiglie diventa ambito la cosa che prima era più rimandata, gettare la spazzatura. Allora cioè, si creano come dire, le code, vado io, no, sono prenotato io per gettare la spazzatura, perché comunque è un minimo di itinerario all'esterno. Attenzione, non poter uscire vuol dire che tutto ciò che è esterno può essere solo per necessità. La spesa, il medico, se hai una persona anziana, io ho un padre di 93 anni, posso andare da lui, lui sta da solo, posso andare da lui, per una ragione di necessità. Non si può uscire gratuitamente. E guardate che questo è minare la vita. Lo facciamo, ci adattiamo a questo, ma se tu puoi uscire solo per necessità, non sei più uomo e donna. Perché gli uomini e le donne escono senza motivo. È tipicamente umano uscire di casa gratuitamente. E uno di questi modi è andare a messa. Andare a messa non è andarci per precetto, è gratuitamente uscire di casa per costituire il corpo di Cristo, in modo visibile. Questo non lo abbiamo potuto fare e per qualche tempo non lo facciamo ancora. E l'impressione è che quando torneremo a farlo non potremo farlo tutti, bisognerà prenotarsi, chiedere il biglietto. In qualche modo andare in chiesa assomiglierà ad andare al supermercato e questo appunto ne mina il senso. Se devi prenotarti, prendere la messa, che messa è? Com'è possibile prenotarsi per la messa? Capite? Diventa anche la messa una logica di necessità, non è più messa. Terzo aspetto che vi sottopongo, lo dicevo citando il Salmo, proteggere sé e gli altri con le mascherine, cioè tutti senza volto, senza riconoscimento di sé e senza riconoscimento dell'altro. cioè cresce a livello sociale, fuori dalla casa, si alza il livello del non riconoscimento. E questo appunto cambia il sociale, no? Il sociale di sconosciuti è come essere all'estero, per certi versi. E questo è appunto, cambia la forma più elementare dell'incontro, riconoscere l'altro nel volto, essere riconosciuti e riconoscere. Dunque, senza tatto, senza gratuità, senza riconoscimento, come facciamo a essere chiesa? Questo è il punto. In fondo la chiesa è tatto, gratuità, riconoscimento. Sono tre caratteristiche fondamentali di come siamo chiesa. E queste sono caratteristiche tipicamente liturgiche. È la chiesa così, ma la liturgia ha questa attenzione al tatto, al riconoscere, essere riconosciuti e alla gratuità, le porta all'estrema conseguenza, no? Proprio avendo minato questo livello. Prima di tutto la liturgia ha creato problema. Lo vedete che abbiamo discusso di tante cose, ma la liturgia fin dall'inizio abbiamo intuito che entrava in crisi. Però tutto quello che ci manca fuori lo abbiamo dentro. Dalla porta di casa in qua, e la soglia è appunto luogo sensibile, chi è uscito quando rientra procede alle piccole sanificazioni familiari. Non abbiamo grandi macchine, ma insomma, laviamo accuratamente in modo che chi è entrato da fuori è di nuovo affidabile e dentro la casa la gratuità, il tatto, l'intimità è tutto come prima, apparentemente, perché appunto se è solo dentro e manca il fuori, non è veramente come prima, perché per essere come prima noi dobbiamo ritrovare l'equilibrio tra dentro e fuori. E qui appunto è il primo livello in cui vi dico: la casa è la nostra salvezza, ma solo di casa nessuno si salva. Ci salviamo in un nuovo equilibrio tra interno e esterno, che dobbiamo ricostruire. In casa posso usare il tatto, posso permettermi il gratuito, non devo nascondere il volto, sono riconosciuto e riconosco. Ma appunto, appena varco la soglia, il mondo ha cambiato regole, provvisoriamente, per ottime ragioni, ma ha cambiato regole. In questo mondo dovrò proiettare l'esperienza che ora faccio in casa. E qui allora vengo al secondo punto. La casa, luci, tante luci e alcune ombre. Prima di tutto, la casa sicuramente è diversa dall'esterno. È dentro. Ci salva, la soglia ci protegge, ma siamo in un tempo in cui, pur con la necessità di, diciamo, anche di avere una sorta di ribellione verso i muri che ci contengono, perché appunto sono 2 mesi che stiamo dentro, vorremmo uscire, ma nonostante questa comprensibile forma di desiderio di fuga, di uscita, rischiamo nello stesso momento di idealizzare la casa. Perché appunto la casa ci permette intimità, tatto, riconoscimento, gratuità, ma per essere compresa dobbiamo fare un ragionamento paragonando i tempi normali a questi tempi eccezionali. Questo tempo che ha descritto all'inizio Gianluca è un tempo segnato da eccezionalità, soprattutto su questo piano che ora sto per dirvi. In tempi normali la vita è divisa in 3 sfere. C'è uno spazio pubblico, c'è lo spazio privato e poi c'è uno spazio comunitario. Immaginate la comunità degli amici, la comunità della parrocchia, la comunità dei parenti, cioè quei livelli intermedi tra la privatezza della tua casa, il luogo pubblico questi elementi intermedi che fanno da, diciamo, da elastico, no? Dal privato ti portano in pubblico attraverso la comunità e il pubblico entra nel privato attraverso la comunità. Questo manca totalmente. Negli ultimi 2 mesi il livello comunitario della vita è ridotto alla casa, che è una comunità al limite del privato, molto vicina alla privatezza. Certo, la privatezza assoluta è uno da solo in casa, ma anche una famiglia di 4 persone, sempre loro in casa, vivono quella comunità quasi come una privacy e mancano di tutti i livelli di comunità, tra cui c'è quello della Chiesa. Perché la Chiesa, appunto, non è la casa e non è lo spazio pubblico. Questo è chiaro quando ragioniamo nei tempi normali. Non è più chiaro adesso, perché vedete che di cosa ci lamentiamo? Ci lamentiamo che vorremmo che la Chiesa fosse come casa nostra, ma non lo è, e non vorremmo che fosse come la piazza, ma purtroppo è come la piazza. I criteri di sanità pubblica fuori dalla porta sono tutti uguali. Qualunque posto che non siano altre case private è sottoposto alle stesse logiche. Ed è questo il problema. Per cui noi dalla casa non possiamo uscire in luoghi intermedi, usciamo in luoghi pubblici, chiesa compresa. Questo non lo sopportiamo, ma è così. Perché la logica della salute pubblica non può distinguere, e fa bene a non distinguere. Perché i luoghi di contagio sono le tabaccherie, i supermercati, le chiese, i parcheggi, tutti i luoghi dove può crearsi assembramento. Perché questo è il problema. L'assembramento avvicina le persone e quello determina il contagio. Allora, questo, vorrei farvi riflettere, fa saltare il nostro modo di pensare a 3 livelli. Sono in privato, sono in pubblico e c'ho luoghi comunitari. L'emergenza cancella i luoghi comunitari e questo è tremendo, quasi insopportabile. Ma dobbiamo gestirlo e per gestirlo valorizziamo in qualche modo la potenza del luogo casa. Perché nel luogo casa non viviamo solo in privato. Se ci sono almeno 2, 3, 4 persone c'è una comunità, la comunità familiare, e quella comunità è abilitata a celebrare liturgie, solo che normalmente le delega al luogo comunitario. Ma questo è normale, no? Cioè, la famiglia, la liturgia la celebra andando in chiesa. Ora in chiesa non ci puoi andare, puoi sederti sul divano e vedere una messa in televisione, questa è una possibilità, puoi collegarti al computer e vederla in streaming, vederla, o puoi fare un'azione rituale, ma questo in larga parte è una cosa a cui non siamo abituati, che però oggi diventa una ricchezza. Cioè, se impariamo questa cosa in questi mesi, quando torneremo in chiesa ci torneremo diversi, e questa è un'opportunità storica. Quelle cose che, come succede, no? Si dice che Dio scrive dritto sulle righe storte. Questa è una riga storta. Un mondo così, con tanti morti, tanti malati, tante separazioni, tante difficoltà, è un mondo nel quale però possiamo sfruttare la clausura, la quarantena, come un modo di alfabetizzarci al rito. Non al rito eucaristico, ma ai tanti riti che ci sono disponibili. E qui vorrei appunto cominciare a entrare un pochino più dentro la materia specificamente liturgica, avendo chiarito un punto. Dunque, la casa non è soltanto privato, è più che privato, ha una dimensione comunitaria. Si dice che la famiglia, la casa, è la cellula elementare di quella che è la società. Ha già, diciamo, tanti componenti e i diversi componenti possono incontrarsi anche ritualmente. E questo, ripeto, dobbiamo fare la fatica di spostarlo nella casa quando eravamo convinti che ci fosse un luogo, la chiesa, dove comunitariamente questo atto si dovesse fare. Per poterlo fare, però, attenzione, dobbiamo uscire da una, diciamo così, una via di fuga, potrei chiamarla, che è la soluzione per cui in privato, anche familiare, valgono i criteri della immediatezza della coscienza. Per dire così, si parla, si dicono le cose, si riflette, ma non si passa attraverso la mediazione rituale. Non siamo abituati a questo. Abbiamo cerimonie pubbliche, oggi ridotte molto anche quelle. Vediamo un Presidente della Repubblica che sale gli scalini dell'altare della patria e porta la corona. Oppure vediamo il Papa da solo in piazza San Pietro. Queste sono appunto forme estremamente ridotte di liturgia. Ma le collochiamo fuori, in pubblico. In casa abbiamo acquisito una tradizione che è piuttosto la tradizione della immediatezza dei valori, della coscienza, non tanto della mediazione rituale. E su questo io credo sia possibile, sia doveroso costruire comunità ecclesiale a partire dalle case. E allora mi fermo nel terzo punto più lungamente. Possiamo avere un'attesa, è legittimo avere una certa attesa, non vivere questo tempo semplicemente come la nostalgia di quanto era bello poter andare in chiesa la domenica e adesso non possiamo andarci. Come mai? Perché ci sono i buoni motivi, non c'è qualcuno che non ci vuole far celebrare le messe, ci sono buoni motivi per cui questa cosa non si può fare. Ma in casa si può fare qualcosa di diverso, ma di non irrilevante. Perché? Perché celebrare non è un atto formale, celebrare è sempre un atto pieno di tatto, pieno di riconoscimento, pieno di gratuità. E questo oggi si può fare solo in casa. Finché c'è diffidenza, in chiesa non si può celebrare. Non si celebra la messa nella diffidenza di non contagiarsi. Perché appunto la messa non è una cosa che succede in un certo punto all'altare e tutti gli altri sono semplicemente i percettori della grazia. La messa è raduno del popolo di Dio. Se il raduno si deve fare come andare a comprare al supermercato, perché quando si fanno gli esempi, ma perché si può andare in tabaccheria e non in chiesa? Perché in tabaccheria, supermercato, si entra uno per volta. In chiesa no. Si entra uno per volta, ma ci si raduna. La chiesa è fatta per radunarsi. La celebrazione è raduno, è quella cosa che è vietata, è assembramento, deve essere assembramento, non può non esserlo. Fare un assembramento dove si sta come le pedine sulla scacchiera, questo rompe la logica di fondo della liturgia. Per cui, anche se riprenderemo a celebrare, la normalità non sarà immediata. E noi dobbiamo puntare a quella normalità che prima o poi arriverà. Allora, in questo come possiamo preparare il futuro? Possiamo cominciare a considerare di recuperare alcune verità perdute. Primo livello, potremmo dire, alcune verità che abbiamo in comune nella tradizione, che stanno nei secoli passati, ma che soprattutto sono diventate chiare negli ultimi 60 anni, diciamo già un po' prima del Concilio Vaticano II, ma dal Vaticano II in poi, quello che sto dicendo a voi adesso dovrebbe essere diventato chiaro. Vedete, io negli ultimi tempi ho scritto questa cosa che mi sembra un po' da ridere, il tempo non fa per niente ridere, ma questa cosa fa un po' ridere. In questo tempo ci mettiamo tutte le mascherine, però è anche un tempo nel quale cadono tante maschere. Perché siccome siamo pressati da una cosa nuova, tanti, a vari livelli nella Chiesa, hanno cominciato a dire facciamo così, rispondiamo in questo modo. Facciamo per esempio tante messe solo dei preti e il loro valore si passerà al resto del popolo di Dio. Appunto, Questa è una cosa che si può anche fare, ma il senso della messa non è questo. La prima cosa di cui la messa ha bisogno è che ci sia la coscienza che è azione di Cristo e della Chiesa. La messa è l'azione del Signore e della Chiesa. Cioè, sacerdote è Cristo, sacerdote sono tutti i battezzati, e il ministro, che chiamiamo sacerdote, è al servizio di Cristo e del popolo. La messa non è sua, la messa è di Cristo e della Chiesa. Questo deve essere chiaro. Chi oggi, approfittando della pandemia, dice ma intanto la messa la dice il prete, sta fuori dalla tradizione teologica degli ultimi 60 anni. Dice una cosa per il quale può essere giustificato perché le cose sono complicate, può essere anche, diciamo, personalmente teso per la situazione, ma teologicamente quello di cui abbiamo bisogno è costruire, dopo la pandemia, una Chiesa consapevole che quando celebra, celebra come soggetto Cristo e come soggetto la Chiesa. Secondo punto, potrei dirvelo così, la liturgia è fonte dell'identità ecclesiale, dunque ne abbiamo bisogno, ma è anche culmine dell'identità ecclesiale. Cioè, dalla liturgia comincia tutto, ma anche alla liturgia portiamo tutto. Dunque, teniamo conto che la fede, il servizio al prossimo, stanno in rapporto con la liturgia eucaristica, con la liturgia penitenziale, con la preghiera oraria, in modi non univoci. Cioè tu, celebrando, vivi la fede e servi, ma anche servendo, approfondisci la fede e arrivi a celebrare. È un andata e ritorno che vale sempre, anche oggi. Terzo, il momento del sacramento, tutti i momenti sacramentali, l'Eucaristia, ma anche la penitenza, ma anche la liturgia delle ore, ha sempre un momento di parola. Non è semplicemente un atto formale, pieno di significato ed efficace, ma è anche un ascolto di parola radicale. E questo nessuno ce l'ha levato, nessuno ce lo leva. Mentre compiere l'atto del raduno, compiere l'atto del spezzare il pane, del condividere il calice, è pieno di problemi dal punto di vista del contagio, ascoltare la parola no. E dunque ci sono possibilità di movimento, di, diciamo così, di approfondimento, di recezione a livello familiare che partono da queste differenze. Parola e sacramento, liturgia fonte e culmine, i soggetti sono Cristo e la Chiesa, azione del popolo e per il popolo. E qui appunto, chiarisco un attimo, la parola liturgia letteralmente vuol dire azione del popolo e azione per il popolo. Vuol dire le due cose, azione del popolo e azione per il popolo. E aggiungerei anche questo, quando la liturgia è stata scoperta recentemente, la Chiesa l'ha sempre celebrata, l'abbiamo riscoperta nell'ultimo secolo, soprattutto dopo grandi disgrazie. È una cosa che colpisce molto vedere che il movimento liturgico è nato ai primi del Novecento, ma è letteralmente esploso durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. I più grandi esperti di liturgia sono tornati dalla guerra in trincea, sono tornati da esperienze di morte terribili, dicendo la Chiesa deve ricominciare dalla Bibbia e dalla liturgia. Dunque c'è nella storia del nostro rapporto con la liturgia una presenza di dolore, di fatica, di mancanza di prospettive, che è di una guerra, questa non è una guerra, ma i vissuti di questa pandemia, per certi versi, al di là dei linguaggi che usiamo, che spesso sono linguaggi bellici, ma i vissuti sono bellici, vissuti di isolamento, di perdita, incapacità di futuro. Il fatto che diciamo, ma nel mese di giugno cosa faremo? Chi lo sa? Non si sa mica. Non sappiamo bene, ci potremo muovere? Io potrò tornare a Roma? No? Resto a casa altri 2 mesi? Faccio tutto attraverso il computer? Su questo si fanno progetti a breve distanza o brevissima distanza. Questo assomiglia alle condizioni di guerra. Allora, dalle condizioni di guerra è venuta fuori una grande riscoperta della liturgia. Questa però, diversamente dalla condizione di guerra, è una condizione nella quale stiamo in casa, non siamo sul fronte. Il fronte è stare a casa, diciamo così. Allora, stare a casa vuol dire ritrovare il gusto liturgico del, l'ho chiamato così, crescendo e diminuendo. Cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo nella nostra esperienza di laici, a volte anche di preti, per chi è prete anche tra coloro che stanno partecipando, sia chi è diacono, sia chi è prete, sia chi è laico, negli ultimi decenni, ma si potrebbe dire negli ultimi secoli, il nostro problema è stato che la liturgia è la messa. In fondo noi identifichiamo la liturgia soltanto con la messa, e questa è una grande cosa, ma è anche, diciamo, una ferita aperta, perché abbiamo bisogno, tanto più se siamo in casa, di una liturgia molto elastica, che sappia appunto capire i gradi inferiori alla messa e salire attraverso gradi verso la messa. Voglio dire, in casa, liturgie della parola, liturgie di preghiera, liturgie di benedizione, riti di passaggio, sono fondamentali. Ma noi non siamo per niente, come dire, capaci di interpretare la vita quotidiana tendenzialmente routinière, dicono i francesi, piena di routine, perché appunto stando sempre in casa è sempre quel circuito lì. Vedete quanto è difficile percepire la festa? Stando sempre in casa, il primo maggio, domani è domenica, oggi è sabato? Proprio oggi è un sabato? Vi sembra un sabato oggi? Perché appunto è l'esterno che ti dà il senso della festa, è il rapporto interno-esterno. Se stai sempre dentro, è l'ideale per la pubblicità. Noi diventiamo soggetti, infatti vedete come i pubblicitari sono diventati furbi, ci fanno le pubblicità per quello che stiamo vivendo. Perfetto. Le marche di pasta, le marche di zucchero diventano in primo piano la lotta contro l'epidemia, e intanto ti vendono le cose, parlandoti da casa. Vedete, hanno immediatamente, ai primi di marzo, le pubblicità erano diverse, perché hanno trovato un bacino di 30 milioni di italiani tutti a casa che si bevono pubblicità 24 ore su 24. Io ho avuto una reazione che non mi sarei aspettato. Non vedo più televisione. Vedo soltanto facce sul computer, ma non vedo televisione. Cioè, non passo più attraverso la pubblicità, come una sorta di autodifesa, no? Ma attenzione, questo è un campanello d'allarme. In casa il palinsesto lo decide la televisione spesso, mentre il palinsesto della giornata avrebbe bisogno di un'energia familiare che dica c'è una soglia del risveglio che merita mezzo minuto di preghiera. Ma mezzo minuto? No, no, mattutino, lasciamo perdere. Qualcuno potrà permetterselo, ma una famiglia, quando si sveglia, trovare 10 secondi per sostare insieme, per percepire la soglia. La preghiera oraria è percezione della soglia. Soglia per lodare, rendere grazie, benedire, fin dal principio. Al mattino si dicono le lodi, alla sera i vespri, perché quando comincia, quando finisci, il meglio che puoi fare è rendere grazie, benedire e lodare. E qui vedete, è facile lamentarsi sempre, no? La gente si lamenta. Io vedo tanta gente che si lamenta perché sta a casa, però sta bene. Allora, ricordiamoci che c'è gente che è morta, che sta morendo, che rischia di morire, allora ridimensiona il fatto che non puoi girare per la città in macchina. Ridimensiona. C'è gente che sta perdendo il lavoro. Chi lavorava in nero non lavora, perché non può giustificare l'uscita di casa. Provate a pensare, proviamo a immedesimarci in tutti coloro che da quel giorno non possono giustificare l'uscita di casa, che gli garantiva il reddito. Allora, ridimensioniamo le lamentele perché non puoi fumare veramente per strada, ma devi fumare soltanto dal terrazzo, perché appunto poi la gente si lamenta di queste cose qua. Allora, ma per imparare quest'arte non c'è altro che caricare le soglie del loro vero valore, e la soglia della preghiera oraria è cominciare e finire sempre lodando, rendendo grazie e benedicendo, che sono le tre forme più delicate di presa di parola, di cui vive ogni comunità. Se c'è una comunità familiare, in queste case, da cui mi vedete e che io vedo, in queste case, se c'è una comunità è perché è ancora possibile stupirsi del bene altrui, questa è la lode. Lodare vuol dire che il bene dell'altro mi dà gioia. Scoprire che il bene tuo lo devi a un altro, questo è rendere grazie, e avere parole per il bene. Benedire, questo, eh? Cioè dare la parola al bene, vedere che il bene tuo in origine non è tuo, e vedere che il bene dell'altro non ti fa ombra, non ti fa dispiacere, non ti mette in crisi, ma ti dà gioia. Questa è l'arte del vivere, in fondo, che la grande tradizione colloca sulle soglie, perché se te lo dimentichi all'inizio, mangi un pane di maledizione. Già al mattino, se mangi contro qualcuno, ti maledici da solo. Anche la prima colazione, c'è il latte, c'è il caffè, è sempre il punto d'arrivo di un percorso di bene, di cui tu sei il fruitore. Questo punto, diciamo, è una delle dinamiche di fondo della vita in casa, che ha bisogno appunto di vedere che non c'è solo la messa, che c'è una preghiera nel tempo, che c'è un fare penitenza, c'è un benedire, rendere grazie e lodare, e sono tutti da scoprire sulle soglie della vita. Ci sono soglie della giornata che sono di fondo costruite su sonno, veglia, lavoro, riposo. C'è il sonno e poi la veglia, e poi c'è la veglia che diventa sonno. C'è il riposo che diventa lavoro, il lavoro che si interrompe, poi riprende il lavoro, poi diventa riposo e poi si dorme. Questa è la struttura, è piena di soglie, si cambia. In un vecchio libro bello di Armido Rizzi, che si chiamava Il segreto del tempo, mi pare, lui diceva: su tutte le soglie noi entriamo in crisi, ci siamo abituati tutte le mattine a svegliarci e tutte le sere andare a dormire, ma è sempre una crisi il passaggio, perché dormi e vorresti continuare a dormire, ma ti devi svegliare. Ma quando sei sveglio non vuoi più dormire, perché vuoi finire il lavoro, vuoi fare un'altra cosa, finire di vedere il film. Vedete? E nella vita, sempre in casa, aumenta molto l'insonnia. Aumenta molto perché ci si stanca meno uscendo, si è dentro il flusso dei telefonini, dei computer, delle televisioni, e questo è difficile trovare pace per poter prendere sonno. Allora, questi fenomeni per cui si fa un po' come i neonati, no? Si dice prendono il giorno per la notte. I bambini, quando nascono, da molto piccoli, sono pieni di soglie, sono una soglia vivente. Continuamente passano dal sonno, pasto, pulizia. Sono soglie viventi. Poi noi, crescendo, diventiamo un po' più prevedibili. Ma in fondo abbiamo sempre bisogno di qualcosa. Lavori e devi dormire. Dormi e devi lavorare. E questo appunto è crisi che la sapienza tradizionale della Chiesa ha intercettato come luoghi significativi. Allora, Abbiamo in questo un repertorio formale che è pensato per preti e monaci. I laici possono entrarci dentro, ma se lo vivono in famiglia devono inventare, mettere in comune forme molto più brevi, ma stili significativi di soglia. Quando tu impari queste cose, incominci a vedere la messa da un altro punto di vista. Capisci che la messa è una grande insieme di soglie, è fatta di soglie, e riprende in modo strutturale la memoria di Gesù, che non è concentrata solo nelle parole dette sul pane e sul calice. È una grande memoria del Gesù che si fa trovare nella parola e nel Gesù che si fa trovare nel pane e nel vino, ma che lo fa come una chiesa. Su questo, vedete, il mio desiderio, la mia utopia sarebbe che, ma in questa lunga pausa, in questa lunga pausa di 2-3 mesi, quando torneremo a celebrare senza più vincoli, diciamo così, di distanziamento,
chiedo scusa un attimo, ci sono 2-3 persone col microfono aperto, vedo Jean Paul, poi iPad 2, sentiamo dei rumori di fondo, scusate, prego Andrea.
Mi dici quanto ancora ho? 10 minuti forse?
Beh sì, io direi ancora sì, 15 minuti e poi lasciamo una mezz'oretta.
Perfetto. Ok, perfetto. Dicevo appunto, questa... ho perso il filo, stavo dicendo.
Mi piacerebbe che imparassimo...
Ecco sì, che imparassimo a rileggere, a partire dalle nostre soglie quotidiane, familiari, sulle quali abbiamo in qualche modo esercitato una nuova sapienza, intelligenza, leggere le soglie vitali della giornata, sulle quali scoprire il bene che arriva, il bene del risveglio, il bene dell'iniziare un lavoro smart working, ovviamente lavoro fatto in casa, di scuola, di insegnamento, di apprendimento, di preparazione dei cibi, il lavoro casalingo di vario genere, la pausa pranzo, la ripresa del lavoro, la pausa cena e poi l'avviamento verso il sonno. Cioè tutto questo, rileggerlo sapienzialmente, vuol dire avere criteri di lettura della messa come evento comunitario in cui non soltanto Gesù, come abbiamo sentito nel bellissimo testo dei due di Emmaus, dice che le scritture parlano di lui e ai due discepoli il cuore si scalda, ma fa quei gesti che la Chiesa fa. Non semplicemente Gesù ha fatto i gesti l'ultima cena e nella cena di Emmaus, di prendere il pane, benedire, dire la preghiera, spezzarlo e darlo. E il Vangelo dice, lo riconoscono quando fa così. Noi riconosciamo non solo che c'è Gesù, ma che noi siamo il suo corpo, facendo quel gesto che lui fa, quelle 4 azioni, le facciamo comunitariamente. Portiamo i doni all'altare, prese il pane. Quello che chiamiamo offertorio è la prima delle 4 operazioni. La preghiera eucaristica tutta, con al centro le parole della memoria, ma tutta la preghiera eucaristica è Gesù che rende grazie al Padre. Poi c'è la frazione del pane, lo spezzò, che è appunto al suo posto, dopo la fine della preghiera eucaristica, dopo il Padre nostro, e alla fine il rito di comunione. Lo vedete che tutta questa parabola è esperienza radicale di presenza e di identità. Sant'Ambrogio diceva, quando ricevete il corpo di Cristo, voi dite Amen, e Agostino glossava, interpretava, Dite amen perché riconosce, non semplicemente perché quel pane è corpo, ma perché voi diventate corpo. Diventare quel che si riceve. Agostino questa cosa la dice, ma insomma, tante volte mi capita di ripeterlo, quando tu arrivi davanti a Agostino ti rendi conto che non è solo un teologo, è il più grande parlatore del suo tempo. E lo si vede. In sei parole latine dice la verità. Sei parole latine. Accipite quod est, estote quod videtis, accipite quod estis. Siate quel che vedete, ricevete quel che siete. Siate quel che vedete, ricevete quel che siete. Questa è, nel modo più sintetico, il telegramma più breve possibile per dire tutta la verità della messa, che è ciò che possiamo celebrare nella comunità quando potrà essere di nuovo comunità. Perché se è spazio pubblico, non può essere comunità. Se la Chiesa, finché la Chiesa è spazio pubblico, la comunità è a casa. Per forza. In questo io ragiono secondo la tradizione. La tradizione non può celebrare la messa in pubblico. Deve avere la intimità del tatto, della gratuità e del riconoscimento. Dunque, vivremo delle celebrazioni eucaristiche, come dire, forzate, limitate, a posti ridotti, a distanziate per qualche tempo. Ma e una gran parte del popolo di Dio resterà a casa, perché non ci sta. Tecnicamente non ci sta. Dunque, quel popolo di Dio che non può recarsi in chiesa lavora sul rendere grazie, benedire e lodare sulle soglie vitali. Questo non impedisce evidentemente di usare streaming, di guardare la televisione, ma attenzione, non si assiste alla messa, ma si vive un rito sul proprio corpo, nel proprio tatto, con un atto di riconoscimento di prossimità, dentro una logica di gratuità. Questo credo che sia forse la prospettiva più bella, che ha bisogno di pazienza. Non bisogna essere impazienti, perché se vogliamo essere impazienti, al di là dei rischi per la salute, rischiamo di compromettere questa grande novità che abbiamo acquisito negli ultimi 50-60 anni, cioè la novità per cui l'atto eucaristico è un atto di tutto il popolo e di Cristo, attraverso la mediazione di un presidente e di altri ministri. La riduzione ai minimi termini di tutto questo a causa delle condizioni di contagio evidentemente rende la cosa non accessibile a tutti, se non a una minima parte, e questo ha dei limiti che non sono i limiti strutturali, sono limiti teologici, pastorali e spirituali. In questo senso, allora, il bagaglio di esperienza che le singole case potranno fare è grande, purché abbia due caratteristiche. Prima caratteristica, sia consapevole di essere un passaggio. Non si deve in nessun caso creare una contrapposizione tra ciò che fanno le famiglie a casa e ciò che avviene in chiesa. Ciò che avviene a casa, finché sarà necessario che avvenga, è propedeutico, è diciamo un passaggio, una forma di rialfabetizzazione delle case alle logiche del rito. D'altra parte le case hanno il magistero della cura, cioè nelle case ci si prende cura della vita dell'altro. Una famiglia è fatta appunto di prendersi cura dell'altro, e da questo punto di vista avrete visto sicuramente nei primi tempi in cui c'è stata la pandemia, ha circolato su Facebook, ma lo si è visto, un cartello stradale, no? Un cartello stradale con delle frecce, come se si entrasse in una città, e la freccia destra era cucina, con la freccia sinistra bagno, salotto e camera da letto. Cioè il massimo della viabilità era quella dell'appartamento dove vivi. Questo è interessante perché è paradossale, ma ci fa capire anche che ogni stanza della casa dice un modo particolare di prendersi cura di sé e dell'altro. Dunque, provate a guardare, provate a leggere la casa come una serie di stanze, di ambienti, che in questo momento subiscono le trasformazioni, perché nel pieno della mattina tre stanze, so, salotto, una stanza da letto e magari la cucina diventano luoghi, scuole, aule di scuola, perché lì c'è un figlio che fa latino, di là quell'altra fa chimica e io faccio lezioni di qua. Nella mia casa, appunto, sono tre stanze, sono tre scuole diverse, prima superiore, terza superiore e insegnamento teologico. Con interferenze, perché quello chiede se di chimica si fa così, è una cosa anche interessantissima. Io non avevo mai partecipato così tanto alla vita scolastica dei miei figli, perché appunto eravamo alternativi, loro andavano là, io andavo a 500 km, ora è tutto in 60 metri quadrati e dunque. Però rispettiamo la destinazione originale di ogni stanza, la cucina come comunione di pasto, il bagno come comunione di pulizia, la stanza da letto come comunione di sonno e così via, perché sono forme originali del fare comunione, di cui ogni famiglia porta con sé una traccia indelebile. Se c'è famiglia è perché ti prendi cura dell'altro radicalmente, per i bisogni più elementari, mangiare, bere, dormire, essere pulito. Con i bambini piccoli la cosa si vede benissimo, con gli adulti un po' meno, ma appunto, questa è la verità. E questo credo che aiuti a capire che le soglie della vita negli ambienti di vita diventano modi per leggere il luogo comune. Dalle case possiamo risignificare quel luogo comune che non è la nostra casa, è la casa comune, la casa di Dio, dove portiamo il meglio della nostra esperienza e dove ci riconosceremo riconosciuti, potremo toccare, essere toccati, potremo agire gratuitamente quando torneremo a celebrare nel senso pieno del termine. Chiudo dicendovi questo, alla fine di tutto il mio discorso, direi la Chiesa può lamentarsi non solo della liturgia, ma anche del servizio. E questo alimento in qualche modo è alternativo. Non si vive solo di liturgia e non si vive solo di servizio, ma di uno scambio che in questi tempi è più difficile. Perché appunto lo scambio liturgico non lo abbiamo preconfezionato come prima. Il servizio è quello di prima, ma l'espressione rituale ci manca. L'andiamo a cercare in televisione, la troviamo magari appunto nella messa che trasmettono da Roma o dalla diocesi o anche dalla parrocchia. In questo ci sono anche dei tentativi di usare lo strumento che usiamo adesso per fare le conferenze, per fare per esempio preghiera oraria. E in questo secondo me funziona. Io ho fatto qualche esperienza molto marginale, ma secondo me questo sistema tipo Zoom permette di condividere per esempio la preghiera oraria. Non la messa, ma la preghiera oraria sì. E questa è una buona possibilità. In casi eccezionali, che come tutte le cose che sperimentiamo in casi eccezionali, ci resterà anche dopo, perché molte cose che facciamo adesso per necessità, domani le faremo per scelta, perché più di uno mi ha detto: ma se avessi saputo che era così facile fare una riunione di lavoro con Zoom, non avrei preso l'aereo per andare fino a Napoli, per stare un'ora là, discutere e poi tornare a casa. Ora sappiamo che si può fare così. E forse anche conferenze di questo tipo può avere senso non rinunciare a farle in presenza, ma poterle fare in questo modo. Dunque, in questo tempo scopriamo delle nuove possibilità e una delle cose più sorprendenti, secondo me, è che il digiuno di liturgia comunitaria che abbiamo dovuto fare ha scatenato in noi una domanda di ritualità domestica, che è una domanda seria e che intercetta un bisogno ecclesiale e un bisogno civile. Non è solo un bisogno di chiesa, è un bisogno di soglie esistenziali laiche, capaci appunto di trovare un momento di pausa nel flusso della giornata senza attribuire ai media la potenza che hanno acquisito. La televisione e il telefonino si mangiano tutte le pause. Se non vigiliamo in noi, nei nostri figli ancora di più, io noto che negli ultimi anni, diciamo negli ultimi mesi, è sempre più difficile. Io ho un figlio, una figlia di 16 e 14 anni, quindi insomma, tutti mi dicono è l'età critica, eh? Sì, critica come, forse come tutte le età. Certamente con loro è sempre più difficile vedere un film insieme, perché ognuno ha il suo canale di serie, di giochi, ognuno sul suo telefono. Cioè, il fatto che ognuno abbia un telefono determina che anche nel tempo libero ognuno ha il suo canale. E riuscire a vedere un film insieme diventa un'impresa come organizzare una gita all'estero, insomma. Però appunto mi accorgo che in questo sono le soglie familiari troppo deboli rispetto alle soglie tecnologiche che riempiono la giornata di appuntamenti e dunque prosciugano i tempi di soglia che sono fondamentali per aprirsi a logiche ulteriori. Quindi una ritualità civile, familiare, che prepara l'entrata dentro una comunità che ha bisogno di uomini e donne, anche la messa, soprattutto la messa, come una grande soglia, un insieme di grandi soglie. Vi ringrazio e possiamo passare alla sì, fase.
Bene.
Sì, è facile passare alla fase 2, insomma.
Bene, molto, molto, molto bene. Abbiamo purtroppo Federico, che doveva seguire questa parte, ha dei crolli continui di connessione e si disconnette continuamente. Mi ha scritto su WhatsApp e mi ha detto vai avanti tu per il momento perché io non riesco ad avere una connessione stabile. Per cui io vedo, e non aggiungo nulla perché non serve a niente, vedo due manine alzate. Una era quella di Don Maurizio, che però l'aveva spinta per prova, non so se poi ancora c'ha in mente qualcosa, e subito dopo Eraldo. Quindi chi vuole può intervenire, facciamo interventi brevi e cliccate raise hand e io dovrei vedere la manina e poi darvi la parola. Il microfono lo aprite da soli. Grazie.
Lascerei volentieri anche la parola a Maurizio, perché sempre io il solito che parla per primo.
No, vai, Eraldo, tranquillo. Io tanto ci sto pensando. Adesso tanto
ecco, no, io ci ho già pensato, anche perché a buon tifoso, permettetemi il termine, del professor Grillo, insomma, diciamo, le parole che lui ha detto, non dico le conosco, perché fa sempre piacere risentirle. E allora, proprio in questo tempo e proprio sulle sue parole, diciamo che senza, tralasciando un'analisi storica, però quello che lui ha detto circa la collettività della liturgia, cioè tutti i sacerdoti con un presidente e dei ministri, è da 60 anni circa, però è rimasta lì. Nel senso che quello che il Concilio ci diceva chiaramente, il Sacrosantum Concilio, l'importanza di divulgare la riforma liturgica al popolo di Dio è rimasta lì. Allora, come possiamo fare adesso affinché, preso atto che questa pandemia, questa situazione eccezionale ci ha trovati impreparati a una liturgia domestica che era già prevista, che era già, no? L'ufficio divino non è che l'abbiamo inventato adesso, per evitare di tornare a quel punto. Cioè, adesso c'è la messa, torniamo, speriamo il più presto possibile, tutti insieme in chiesa, fine della liturgia domestica. Invece, giustamente, il professor Grillo diceva no, sono due cose complementari, non sono due cose in antitesi, anzi, l'una vive dell'altra. Più liturgia domestica è meglio, partecipiamo, viviamo la liturgia collettiva. Così evitiamo magari il famoso discorso del precetto per andare a messa. Andiamo a messa perché ci sentiamo di partecipare, avendo prima riempito il nostro spirito di una liturgia domestica vera e completa. Un secondo passaggio, cerco di essere breve. Casualmente, ma con la casualità propria dello spirito, il 4 dicembre del 63, oltre al Sacrosanto Concilio, è stato firmato il decreto intermirifica. Ci troviamo in questi giorni nel pieno, no? Nel boom, anche come chiesa, di questi strumenti di comunicazione sociale. Come fare in modo che li possiamo prendere in positivo, non rifiutarli, magari appunto finita la situazione non se ne parla più, insomma. Ci possono essere ancora delle situazioni in cui lo strumento di comunicazione sociale è molto valido. Il professore Grillo diceva appunto perché non fare la liturgia delle ore in Zoom, anche se potessimo, no? Noi diaconi ogni tanto ci vediamo, quando ci vediamo diciamo i vespri, perché non farlo una volta a settimana? Dico, butto lì una cosa così, no? In modo che ci vediamo più spesso, senza bisogno di trovarci. Avremo comunque, spero, presto i momenti in cui ci troviamo con la condivisione, anche perché quando ci troviamo mangiamo anche qualcosa insieme e in video è fatica, non è facile. Però sfruttiamo questa esperienza per fare qualcosa di positivo in futuro. Io temo che appunto, finita l'emergenza, si dica bene, adesso è finito, torniamo come prima e abbiamo perso il tempo, invece di avere un tempo di crescita e di propositivo, diciamo.
Credo che, se vogliamo fare botta risposta, che forse è meglio. Mi diceva sempre il mio maestro Giampiero Boff mi diceva sempre questa cosa, che io sono nato nel 61, dunque non ho nessuna esperienza della guerra, lui invece era degli anni 30, quindi aveva vissuto, anche se da molto giovane, la guerra. Si ricordava bene che dopo la Seconda Guerra Mondiale l'idea nella Chiesa, ma anche fuori dalla Chiesa, era di tornare a prima, ma non tornare ai regimi di prima, ma che la guerra fosse stata un'interruzione, diciamo così, di 4 anni, 5 anni, dopodiché si tornava alle cose di prima. Adesso lo si ripete fin troppo ed è sbagliato dirlo così, nulla sarà più come prima, è troppo, ma moltissime cose cambieranno, per sempre, moltissime, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa. E per questo il ritardo con cui abbiamo elaborato, diciamo così, da laici la nostra identità, ma da clero la lungimiranza di preparare alla vita cristiana con un senso liturgico molto più capillare, oggi lo paghiamo molto, e il rischio è di illuderci di tornare a come prima, ma non si torna come prima. Cioè l'idea che fino a gennaio poteva tranquillamente esserci, e cioè che il prete dice la sua messa, tu vai lì, assisti, dopodiché se fai la comunione bene fai la comunione, se non fai la comunione lo stesso, e la messa c'è stata, tu sei da laico, sei andato, hai assistito e te ne torni a casa, sei domenica anche onorando il precetto, sei giorno feriale con devozione. Questo viene meno al progetto, che è appunto vecchio 60 anni, di cambiare il modello. Quel modello lì è un modello clericale che non funziona da 60 anni. Oggi ce ne accorgiamo perché è nudo. Diciamo, la pandemia ci fa dire il re è nudo. che è sempre salutare, riconoscere che il re è nudo, parlare di vestiti che non ci sono per fargli i complimenti, il re è nudo. Se pensiamo che quella sia l'Eucaristia, d'altra parte, quando è cominciata la pandemia, io sono rimasto scandalizzato, perché il linguaggio ufficiale della Curia Romana non era all'altezza. La prima volta, io sono stato di quelli che ha protestato e poi hanno, in 3 o 4, immediatamente, abbiamo scritto all'ufficio stampa del Vaticano, la prima volta che hanno parlato hanno detto il Papa da domani celebrerà la messa in forma privata. La messa in forma privata non esiste, non c'è, non può esserci. Allora, pensate che l'ultima versione non dice nemmeno più senza popolo, dice con un solo ministro, perché almeno un ministro ci vuole. Cioè, oltre al ministro, un altro. Cioè, da solo uno la messa non la può dire. Chiaro? Perché la messa non è fatta per persone sole. È fatta per raduni. Al limite uno più uno. Ma almeno uno più uno. Da due in su. Quando tu capisci questa cosa, capisci che l'immaginario del 90% delle persone che vanno in chiesa è il contrario. Pensa che la messa la dice uno solo e tu vai a prendere il frutto delle grazie. Questo è un modello di chiesa, di Eucaristia, di rapporti, di modo di pregare totalmente distorto, che ha bisogno di laici, cioè di non chierici, che facciano del loro rapporto con la preghiera una questione bruciante, che non significa dunque allora tutti i giorni dico rosario oppure mi sobbarco tutto l'ufficio, no, entrare da, laicamente dentro una espressione orante di rendimento di grazie, lode e benedizione. Vi faccio una confessione, in questo tempo, siccome appunto sono tra quelli che ha goduto di questo tempo, e lo dico con un po' di pudore, perché appunto in un tempo che è così perché tante persone stanno male, godere del tempo, però è così. Ho avuto moltissimo tempo libero, ho potuto permettermi una quaresima, una Pasqua di preghiera come non avevo mai vissuto in vita mia. Non seguendo il ritmo monastico, io, per esempio, io ho adattato alla mia vita, io la mattina comincio con una preghiera che mi dà il giramento di testa, lodi, al posto della lettura breve delle lodi, infilo tutta la liturgia della parola dell'Eucaristia del giorno e la parte di letture dell'ufficio delle letture, che è un'ubriacatura, perché hai prima lettura, salmo, lettura evangelica se è un giorno feriale, e poi le due grandi letture dell'ufficio delle letture, è una ricchezza, ti mette dentro un tale carico che la giornata vive di rendita di quell'inizio che dura una mezz'ora, perché appunto i testi, i salmi, ma vedete, non è solo la quantità, è che per la prima volta in vita mia mi sono permesso di cantare sempre il salmo responsoriale e ho capito che si può fare. Io, siccome l'ho sempre detto ma non l'ho mai fatto, dico proviamo un po'. Si, ogni comunità, io una sfida che vorrei lanciare, tutte le comunità che torneranno a celebrare normalmente si mettano come obiettivo nella messa di cantare il salmo responsoriale che è fatto per essere cantato e tutti lo recitano, lo proclamano. Cantare insieme il salmo, un obiettivo di qualità di esperienza. Questo per dire, su questo fronte abbiamo una foresta vergine da abitare, non ci siamo mai entrati, siamo sempre stati, come dire, ai margini. La vita familiare come può, nelle forme che dovrà inventare, la vita ecclesiale con tutta la ricchezza, può scoprire nell'espressione rituale un nuovo continente.
Perfetto. Allora, io ho sempre Don Maurizio che quando vuole intervenire interviene, poi ho altre due già manine alzate, quindi Don Mauri, dimmi tu.
Ma provo a dire qualcosa, adesso sono tante le domande, ma quella che mi arriva più vicina e sulla concezione della messa, e dicevi prima, il sacerdote non può celebrare da solo, e questo contrasta con la sua connotazione anche visibile del corpo di Cristo ecclesiale. D'altra parte ci hanno anche insegnato, ma questa forse è la teologia vecchia, non lo so, che la messa sia una offerta del sacrificio di Cristo per il bene dell'umanità e sia una comunione spirituale anche non visibile. E allora questi tipi di concezioni, ecco, come integrarle in maniera adeguata, ecco, dentro alla concezione conciliare, perché chiaramente quando il prete celebra da solo che cosa avviene? E questo è un po' il primo punto. E il secondo, una domanda, a volte c'è da parlare di qualcuno, chiaramente la messa non è un assistere a una messa fatta da altri per televisione o su strumenti web, e qualcuno mi dice piuttosto che prendere una messa domenicale in questo modo preferiamo fare un rito liturgico in modo adeguato e adatto in famiglia attorno alla parola di Dio, eccetera. E questo tipo di sostituzione, chiamiamolo così, che come può essere compreso, giustificato, non lo so. E la terza cosa sull'investire maggiormente in questo periodo nel dare strumenti alle famiglie per aiutare a valorizzare le soglie esistenziali. E quindi quali strumenti, perché è chiaro, la famiglia potrebbe costruirsi anche da soli, non c'è che glielo dia la parrocchia, il prete, lo sappiamo quanto questo sia difficile proprio perché non siamo abituati a farlo, le famiglie per prime. Quindi ecco, forse potrebbe essere uno dei compiti di questo tempo.
Dunque, tutte domande importanti. La prima cosa che dico è questa: il rapporto del prete con la messa ovviamente è un rapporto che è stato segnato da una tradizione che ha fino sostanzialmente alla prima guerra mondiale ritenuto che quando si parla di messa, di liturgia, di penitenza, si parla di doveri del prete. Con i miei studenti spesso dico c'è una catena di grandi testi che cominciano nel VII secolo con Isidoro di Siviglia e arrivano fino al XIV secolo, quindi coprono tutto il mondo antico e medievale, che si chiamano De Ecclesiasticis Officiis, dei doveri dei preti. E parlano della messa, parlano del liturgico, la liturgia riguarda i preti, ed è stato così fino a Pius Sparsa, Odo Caser, Romano Guardini, ai primi del Novecento. Quindi è ovvio che l'inerzia di questa sensibilità, di questa spiritualità, di questo rapporto anche affettivo del prete con la messa, faccia del rapporto con la messa una questione decisiva, per cui sapete che dal punto di vista del diritto canonico non c'è l'obbligo per il prete di dire la messa tutti i giorni. C'è l'alta raccomandazione. L'unica categoria tenuta a celebrare quotidianamente sono i seminaristi. Nessun altro. Questo è curioso, no? Un teologo italiano, non ne ho, io non posso darvela al 100%, ma per farvi capire, sapete qual è probabilmente, non è il 100%, ma diciamo 99%, qual è il primo papa che ha detto la messa tutti i giorni? Provate a immaginare. Uno tenderebbe a dire, se non è San Pietro, poco ci manca.
Pio decimo?
No, Pio nono.
Ah, Pio nono.
Sembra che sia Pio nono il primo papa che si è vincolato a celebrare quotidianamente. Il che non significa che prima non fosse considerata, ma certo, Giulio II, se andava in guerra, capite, fa le guerre, non è proprio così agevole avere dietro tutto il necessario per celebrare l'Eucaristia. Questo per farvi capire, quasi 2000 anni di storia ci buttano addosso l'idea che la messa è del prete, e il prete è lì per dire la messa. E noi partecipiamo nella misura in cui riceviamo i frutti della sua azione. mentre la novità che ha non più di un secolo, ma che è fondata nei testi antichi, perché appunto Agostino, Ambrogio non dicono così come pensiamo noi, parlano di un atto che non è loro, parlano di un atto della Chiesa, che loro presiedono, ma l'atto è della Chiesa. Allora, entrare in questa logica non è facile, perché è molto comodo e per il prete e per il laico continuare come prima, perché il prete dice la messa e il laico sta lì, come dice il Concilio, come muto spettatore e gode soltanto dei frutti. Quella che chiamiamo partecipazione attiva vuol dire che tutti partecipano a tutta l'azione, dall'inizio alla fine. Non tutti fanno tutto, ma l'azione è di tutti. Questo, allora, evidentemente non esclude che ci siano logiche di devozione che riguardano la messa, che riguardano e il prete e il popolo di Dio. Il rapporto, io ho visto alcuni decreti, per farvi capire, alcuni decreti di vescovi di diocesi in questi tempi, siccome appunto il tempo di pandemia fa rivelare le cose, allora ci sono quelli che dicono, per esempio, le messe di suffragio. Come la mettiamo con le messe di suffragio? Perché appunto Allora, la messa di suffragio è un classico caso in cui noi siamo abituati a pensare che tu vai e chiedi la messa di suffragio e come si faceva un tempo, oggi un po' meno, puoi chiedere anche 100 messe di suffragio e tu stai da una parte, il prete le dice da un'altra, la cosa funziona così. Non c'è bisogno che nemmeno tutti presenti. Queste forme che sono di una tradizione che comincia almeno nell'VIII-IX secolo, dunque più di un millennio, ai primi del Novecento sono entrate in crisi perché viene meno un profilo ecclesiale che costituisce la verità dell'Eucaristia. La prima verità, che non esclude che poi per devozione, per logiche di rapporto con i defunti, si possa coglierne un aspetto diverso, ma la struttura dell'Eucaristia non può essere alterata nel suo profilo strutturalmente ecclesiale. Per cui persino l'addizione, messa privata no, neanche messa senza popolo, messa con un solo ministro oltre a chi presiede. Questa è la nuova terminologia, è così. Ultima cosa, circa i sussidi, è chiaro che pensare a una preghiera sulle soglie della vita familiare può essere fatto soltanto, intanto, dalle famiglie. Difficilmente può farla il prete o chi comunque ha una forma di vita che non vive quella dimensione. Cioè, può scaturire direttamente dalle famiglie. Non c'è alternativa. E quindi questo la rende più complicata, perché la famiglia fa l'esperienza, ma non ha le parole per interpretarla. Allora, ci vogliono famiglie in cui una certa esperienza di preghiera, classica, monastica, diciamo ecclesiale, permetta di trovare i registri, le parole, i gesti adeguati, non forzati, non imitare quello che si fa in chiesa in casa, ma fare ritualità casalinghe, domestiche, piccoli. La preghiera di inizio pranzo non può essere trasportata da un monastero o da un refertorio di frati, perché appunto loro lo fanno in quel modo lì, ma una famiglia non deve farlo così. Se lo fa così, forza, deve trovare formule, modi, piccoli canti che facciano da soglia che diventa comune. Io racconto sempre l'esperienza della mia famiglia con i miei figli, poi per un liturgista la cosa è più paradossale, ma è sempre carina da raccontare. Con i miei figli, quando hanno avuto, dunque tra loro c'è 2 anni di differenza, fate conto, 2-4 anni, abbiamo stabilito, cominciamo a dire una preghiera della sera? Bene. Allora abbiamo fatto per 2 settimane, forse era un'Ave Maria, un Padre Nostro, un segno di croce, non più di questo. Ma siccome i miei figli venivano spesso con me in giro, monasteri, avevano sentito che i monaci, le monache cantano, no? Allora, mia figlia, che è più grande, viene in delegazione da me e mi dice: papà, dimmi Margherita, si potrebbe cantare qualcosa? Allora, che siano i figli a chiedere al padre che fa di mestiere liturgista, se si può cantare. Questo è un bel segno, intanto sui limiti degli uni e degli altri. Da allora, la sera, noi cantiamo l'antifona che a Padova cantano per il Nunc Dimittis, che è così. Nella veglia salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Dunque, questo serie di parole con questa musica, i miei figli la cantano da 10 anni. E può capitare di sentirla cantare, non so, quando vanno a basket, quando tornano da calcio, perché appunto la musica è così. Una volta che hai una formula breve, semplice, ce l'hai con te. Per cui non la perdi più. Allora, di questo abbiamo bisogno, di piccole soglie, non solo la sera, non solo il mattino, non solo a pranzo, nei momenti topici, piccoli momenti di pausa, legati a un canto, a una parola o anche a un silenzio, che diano il senso della sequenza. Questo credo che sia possibile mediarlo, non affidarlo a ogni famiglia singolarmente, mediarlo a livello di parrocchia, a livello di diocesi, con un lavoro paziente, lento, di cernita, di discernimento. Questo penso che sia un campo nel quale ci sono potenzialità e domande vere, no? Perché c'è una vera domanda nel, diciamo, sono gli unici modi con cui resisti ai progetti che sulla tua vita fanno le televisioni, i giornali, i giochi sui telefoni, che sono appunto potentissimi invasori di vita. In questi giorni, usando più il telefono del normale, non avevo ancora notato, non so se avete fatto caso, diciamo, non WhatsApp, ma Messenger, quello collegato con Facebook, chi lo usa, adesso fa comparire questo cerchiolino con la faccetta di chi ti scrive, no? Ma avete notato? Io non ci avevo fatto caso, che compare sempre dove devi schiacciare per inviare, per cui ti costringe a aprire. Se voi lo guardate bene, dice, ma perché una volta lassù oppure qua giù? Perché si mette sempre dove c'è il tasto che tu devi schiacciare, in modo che ti costringe a cambiare priorità. D'altra parte avrete notato che ormai il telefono, siccome io lo uso anche come modem per la connessione, c'ho i biglietti aerei quando prendo l'aereo, è tutto qua sopra, tu prendi il telefono per fare una telefonata, cioè il vecchio strumento telefono, trovi un messaggio, nel messaggio c'è un link, dal link trovi un'altra cosa, dopo mezz'ora dici, cosa dovevo fare?
Assolutamente, è così.
È vero, è vero.
Allora, ascolta, abbiamo allora le ultime tre manine, io direi di far così magari, le facciamo
tutte e tre.
Sì. Tutte e tre e do l'ordine e poi così magari la risposta le potrebbe riunire. Allora, certo. Paolo Marasco di Montetauro, a seguire Barbara e Daniele e Don Giuseppe Vaccarini. Quindi appena finisce uno puoi prendere la parola all'altro e poi concludiamo con una sintesi delle risposte, se è possibile. Prego Paolo.
Sì, io faccio un punto, condivido un qualche pensiero, anzi qualche riscontro, più che fare domande, così per conversare con il professor Andrea. Prima di tutto perché ha nominato spesso i monaci e il monachesimo, e un pochettino mi sento chiamato in causa nel dire che in effetti anche per noi in questi giorni ce ne siamo accorti moltissimo e abbiamo lavorato veramente a livello comunitario su questo, proprio consultandoci e poi provando, abbiamo dovuto rinunciare a certe forme di preghiera comune, tipicamente cosiddetta monastica, per dover semplificare certe cose, per doverci dividere o nelle nostre celle, nelle nostre stanze, perché alcuni di noi dovevano stare assolutamente in camera, oppure in piccoli nuclei dove viviamo normalmente. Noi non abbiamo un convento, abbiamo delle piccole case di servizio e di vita, anche se normalmente ci raduniamo in sinassi nell'unico luogo di preghiera. In questo tempo non abbiamo avuto la sinassi comune, ma abbiamo avuto la nostra sinassi familiare, quindi in gruppi di vita dove abbiamo i nostri figli disabili di 5-6 persone al massimo, eccetto chi doveva farlo in camera. Ora, questo è quello che fa del monachesimo esattamente un movimento laicale, familiare, e così è nato e così è. E quindi in realtà c'è una buonissima e ottima, come dire, un ottimo scambio anche, come dire, per i coresi, se volessimo dire una parola alta, fra la vita di una famiglia di coniugi e la nostra vita comunitaria. Noi ci siamo ritrovati a dover valorizzare tutto quello che non era sinassi eucaristica, anche per noi. E a noi non manca l'ascolto personale e condiviso quotidiano della parola di Dio, anzi è l'osso della nostra vita, e non manca l'uso dei salmi 7 volte al giorno. E quindi questo che noi già avevamo, abbiamo saputo, e stiamo ancora cercando nuove forme, cambiamo continuamente, rimodularlo in questa emergenza. Certo che quello che ha detto Andrea è verissimo, cioè il re è nudo, cioè il problema vero, penso io che non sono pastore d'anime, non sono curato d'anime, e non tanto adesso chiedersi, e comunque rimane legittimo, ma bisogna farlo, che cosa posso fare per tenermi in contatto con la gente, è ottimo, no? Ma prima di tutto, come dire, che cosa ho fatto fino a ieri perché la gente facesse quello che è normale che faccia, cioè che legga la Bibbia, che preghi i salmi e che faccia quello che tutti i laici dovrebbero fare. Tra l'altro, i monaci all'inizio erano gente che scappava per non avere, insomma, scappava nel deserto e rifiutava di diventare prete. Infatti i vescovi gli volevano imporre il sacerdozio perché sennò gli mancava la messa, ma loro dicevano ma io intanto vado avanti con l'ufficio, intanto che non ci capiamo, vado avanti con i salmi e con la Bibbia. Ecco, non è che gli mancasse in quella situazione così di nascita del monachesimo, che ancora non si capiva bene cosa doveva essere, gli mancasse poi il fondamentale della celebrazione, ecco, grossa di un cristiano. La seconda cosa che condivido è che io ho un'esperienza in missione, adesso mi trovo in Italia, a Monte Tauro, ma faccio parte di un nucleo in Albania. Ci sono delle missioni al sud dell'Albania dove ordinariamente non c'è il prete, non c'è la messa e non c'è neanche la Pasqua e il Natale. Ora mi ha fatto sorridere, proprio divertire, il fatto che in questo momento di quarantena e di coronavirus queste comunità stanno seguendo la messa da preti a Scutari piuttosto che in Italia, che li celebrano in albanese per loro. Gente che non ce l'hanno mai la messa durante l'anno, anche senza coronavirus. Questa stessa gente però non ha abitudine a celebrare la liturgia delle ore nelle case, né a leggere da soli la parola di Dio. E quindi fa ridere, perché c'è un non senso, no, totale, per cui chi non ha mai la messa, adesso che non può averla, la vuole a distanza. E chi non ha mai la messa e dovrebbe celebrare in casa quello che può fare in quanto laico, in quanto famiglia, continua a non farlo. E ci sono preti da Agrigento, amici miei, che stanno all'albanese, che celebrano per la comunità di Corcia, dalla Sicilia, e non si capisce più veramente che cosa vogliono la gente, che cosa sono abituati a chiedere, che cosa sentono il bisogno di avere veramente. E così potrebbe, mi sembra che questo mette in luce ancora di più, no? Che ci manca quello che dovremmo avere normalmente dopo 60 anni di magistero del Concilio, se ci è stato trasmesso dai nostri pastori. Così, punto, solo questo.
Bene, grazie Paolo. Allora Barbara, velocemente, che dopo lasciamo la parola anche a Don Giuseppe e concludiamo.
Abbiamo, per fare prima, per non disperderci, abbiamo provato a scrivere qualcosa insieme, come condivisione. Legge Barbara, che forse è più sintetica. Poi dopo, così, cioè, altre battute si potrebbero fare, la Barbara.
Sì, perché Daniele e Andrea hanno la sua stessa età, allora dice siamo un po' vecchi, fissiamo i punti, no, a parte questo. E anche noi, come lei Andrea, abbiamo goduto del tempo di coppia, e di una quaresima, di un tempo di Pasqua veramente intensa. E tutte e due stiamo continuando a lavorare, io in smart working, lui in ospedale a Faenza, quindi abbiamo ritmi abbastanza incalzanti. E comunque... E questa mattina ci eravamo proprio detti che la vita ecclesiale, infatti è stata detta da lei, e pastorale non sarà più quella di prima, dopo il coronavirus. E forse può essere migliore, ma non che quello che abbiamo avuto fino adesso è sbagliato, eh? È proprio una riflessione. E, Perché? Perché lo Spirito Santo comunque traccia sempre nuovi cammini. E se è vero che Dio scrive continuamente la nostra storia, ma noi siamo certi, certissimi, che Lui non ci ha lasciato a digiuno in vano, c'è comunque una forma educativa di Dio Padre. Sta a noi però saperla vedere. Quindi occorre tanta preghiera e discernimento, per poter vedere questo nuovo cammino che Dio ha tracciato e che con la grazia dello Spirito Santo proveremo dopo il coronavirus come Chiesa a tracciare.
Sì, sì, questo stimolo verso il nuovo bisogna usarlo bene. Insomma.
Esatto. E un'altra cosa, e poi chiudo, quindi sono proprio perle che ci piacerebbe poi sentire la sua risposta. La sensazione, proprio perché abbiamo goduto, noi io e Daniele abbiamo sempre fatto una preghiera di coppia da anni, ma ce la siamo goduta ancora di più, e la sensazione è come se il cielo avesse dato, il presbiterio non se ne abbia male, però avesse dato alle famiglie il dono di custodire la liturgia nelle case in attesa di quella famiglia, liturgia comunitaria.
Famiglia, piccola chiesa, famiglia, prima chiesa.
Sì, tornando quindi alla chiesa della prima ora, cioè non so se è inteso, cioè siamo ritornati in Daniele indietro quando negli Atti degli Apostoli appunto si scriveva molto bene come erano le prime liturgie nelle case. E quindi proprio finisco il concetto perché vorremmo essere capiti bene. Quindi avere come famiglie, abbiamo avuto il dono di custodire questa liturgia in attesa di rifarla ripartire con la grazia dello Spirito Santo nei tempi e nei modi opportuni. Finito, grazie.
Sì, sì, è chiaro che comunque la liturgia deve ripartire, sarà liturgia quando è comunitaria, come dicevi tu Andrea. È comunitaria, se no altrimenti non ha senso, non deve essere un'altra roba, tutto qui.
Bene, allora abbiamo l'ultima mano in alzata, che è Don Giuseppe Vaccarini, ufficio liturgico della diocesi di Rimini.
Sì, io sono insieme con altri due sacerdoti in casa e abbiamo fatto un'esperienza molto, e insieme anche a un giovane pakistano, ma abbiamo fatto una bella esperienza in questo tempo, perché condividiamo la preghiera, infatti mi stanno chiamando perché è già passata l'ora dei vespri in questo momento, e condividiamo la preghiera del mattino, la preghiera della sera, la messa insieme, tutto quanto. E tra l'altro, come diceva Andrea, alcuni di loro stanno cantando come non hanno mai cantato nella loro vita, ovviamente. Vabbè, e la domanda comunque era più nella famiglia, no? Perché mi sembra molto, molto importante questo imparare a celebrare, a cominciare dalla propria vita di comunità domestica. Però magari abbiamo lanciato anche tante proposte, ma non è così semplice, perché in una famiglia le persone sono molto diverse, ci sono i figli che crescono, che hanno i loro cammini, moglie e marito magari hanno sensibilità diverse. Trovare, è chiaro che se si dice diciamo il rosario, tutto sommato il rosario è quello, se si vuol fare si fa, ma trovare uno stile comune e viverlo insieme come preghiera e direi proprio come celebrazione non è così semplice, no?
Dunque, grazie di queste al monaco, alla famiglia e al presbitero. Noto tra l'altro, noti diciamo così, il monaco, il presbitero e gli altri salutati volentieri. Dunque, tante sollecitazioni, diciamo, parto dal fondo. È chiaro che non bisogna, diciamo, preoccuparsi di definire troppo dall'alto un repertorio che deve invece venire dal basso. Cioè, questo repertorio con cui la famiglia si esprime deve pescare a quello che c'è, Dunque, la tradizione monastica, la tradizione ecclesiale è piena di tesori che sono disponibili, non sono immediatamente fruibili così come sono, ma dicono, e diceva bene Paolo, c'è una famiglia monastica e una famiglia domestica che si assomigliano molto più di quello che si pensa, perché vivono appunto di beni essenziali, di valori, di soglie primitive primordiali. Molti anni fa le cose più interessanti che io ho scoperto sulla famiglia, diciamo, domestica, mi sono state suggerite da una domanda che veniva dal monastero di Praglia, che mi aveva chiesto di parlare della famiglia monastica, la famiglia, e ho scoperto che nella regola di San Benedetto le cose più alte sulla vita santa del monaco sono dette a tavola, sul rendersi disponibile verso gli anziani, sul servizio verso il sonno degli altri, cioè su logiche della famiglia comune, della famiglia domestica. E il segreto del monachesimo è appunto di alimentarsi della vita quotidiana, no? Li prega, li lavora, li vive. Questa cosa, mutatis mutandis, con tempi diversi, con ritmi diversi, vale per la famiglia, che quindi trova già un repertorio, ma deve elaborare parole, stili che sono solo nostri e non possiamo prenderli neanche dalla migliore esperienza degli anni 70. Dopo il concilio c'è stata, ma erano altre famiglie rispetto alle nostre di oggi. Quelle di 50 anni fa avevano trovato delle strade che oggi non possiamo più percorrere, dobbiamo trovarne delle altre. Perché appunto abbiamo strumenti, orari, forme di vita molto diversi e su questo si può lavorare. E questo mi permette anche di dire un'altra cosa, cioè leggere questo tempo come opportunità è davvero un tempo che ci rimette di fronte al compito di tornare alla messa accettandone una logica più complessa di quella facile per cui il prete dice messa, io vado a prendere la grazia. Questa cosificazione della messa, che è per noi cattolici un rischio sempre grosso, l'abbiamo elaborata da un secolo, ci lavoriamo da un secolo, il concilio ha fatto tanto, abbiamo un nuovo messale, adesso entra in vigore la terza edizione, entra in vigore in un momento in cui appunto ci sono altre priorità, ma la logica è un coinvolgimento sempre maggiore di tutta la Chiesa, che però ha bisogno della cultura necessaria, che non è soltanto cultura libresca o corsi di teologia, ma cultura materiale, cultura rituale, cultura simbolica. Di questo abbiamo bisogno. E vedete, ci sono però, ho usato la ripresa Paolo, l'espressione il re nudo. Il re nudo perché quando un vescovo italiano ha messo fuori un decreto che dice ricordiamoci che il precetto pasquale vale fino a Pentecoste. Dunque c'è tempo. Vi sembra il momento di parlare di precetto pasquale? In un tempo così? Il problema della liturgia è che sia di precetto che almeno a Pasqua devi fare la comunione e devi confessarti. Dico, ma è questo il problema? O l'esperienza che si fa una volta all'anno, una volta alla settimana, una volta al mese, quando che sia, ma che sia quell'esperienza lì, non il timbro sul lascia passare sul cartellino. Perché appunto la logica del precetto si porta dietro questa inerzia. Devo stare lì, devo fare la comunione, quel che succede intorno in fondo non mi riguarda. L'atto di fede c'entra con la messa o no? Il raduno comunitario, la gratuità del raduno, le relazioni tra le persone, c'entrano o no? Quest'anno non abbiamo celebrato il triduo pasquale, io tutti gli anni resto sorpreso. C'è, come dire, una condizione di pandemia che c'è sempre stata, anche se non c'era la pandemia. No, cioè, io ho detto in questi tempi, ne ho dette tante, che noi, ora c'è la pandemia, ma vivevamo come se ci fosse la pandemia. Per esempio, nella veglia pasquale, non so dalle vostre parti, ma dalle mie parti, tu fuori dalla chiesa per rito del fuoco vedi un decimo dell'assemblea. Sono tutti dentro, in trincea, e non li schiodi dai banchi. Non li schiodi dai banchi. Nella veglia pasquale. Cioè, se tu non capisci che lì ti devi lasciare regalare da Dio anche il banco, allora io il suggerimento che ho sempre dato ai parroci è: fate una cosa sorprendente. Fate il fuoco con i banchi. Cioè, bruciate tutti i banchi davanti e vediamo un po' la gente dove va a prendersi il posto. Fate un grande falò, tutti i banchi a fuoco, un bellissimo falò, e la gente resta delusa, però sta fuori, perché cosa va a far dentro? E poi entrerà.
Pure togliere i banchi da dentro la chiesa.
Appunto. È ovvio che è una battuta, ma per farvi capire, le logiche piccole le abbiamo portate nei luoghi più sacri. Veglia pasquale, Giovedì Santo, Venerdì Santo, tutto fatto, come dire, al minimo, al limite. O distrazione, i sepolcri anziché la processione. Questa è una storia secolare che non si cambia con la bacchetta magica, ma oggi noi siamo in qualche modo vittima di tutto questo, ci siamo spostati su altri fronti e non abbiamo curato la preghiera personale, la preghiera familiare, le condizioni perché la messa parli e diventi un appuntamento che non hai bisogno del precetto pasquale o del precetto domenicale. Non vedi l'ora che venga domenica per celebrare. Perché questa la logica, almeno tre papi hanno già detto, da Giovanni Paolo II in poi, che la logica della messa non è il precetto ma l'atto d'amore. E vedete che il linguaggio è quello della famiglia, è quello delle relazioni più preziose. Allora, questo oggi, grazie alla pandemia che ha sconvolto le nostre vite, diventa una nuova evidenza. Ecco, su questo i cammini familiari che vanno verso quella comunione possono, nella loro vita quotidiana, far emergere logiche rituali che sono nascoste nella nostra vita, dandogli parola, prendendo le parole. Chi ha pregato i salmi in questi tempi, i salmi parlano 10 volte di più con quello che stiamo vivendo. Non c'era salmo che non descrivesse le nostre emozioni quotidiane. Questo è sempre vero, ma in momenti di drammatica sofferenza di un popolo, i salmi sono la voce di Cristo e della Chiesa. La loro forza è che nel salmo, dice Sant'Agostino, non sai mai se sono le tue parole sulle labbra di Gesù o se sono le sue parole sulle tue labbra. Usa questa bellissima metafora, no? Le sue parole sulle mie labbra, le mie parole sulle sue labbra. Questo, in ogni famiglia, un salmo, un frammento di salmo su una soglia diventa rivelatore di vita, e dà forza, consola, ammonisce, diventa davvero, qualifica quello che la famiglia già vive, dandogli un'espressione che lo riconnette a quell'appuntamento che comunitariamente sarà la celebrazione eucaristica.
Bene, mamma mia, grazie, quante belle grazie. Parole. Mamma mia. Grazie. Io personalmente credo che i tre cardini, lodare, rendere grazie e benedire nelle sue dimensioni, me li porterò proprio come una sorta di terreno per essere anche creativi in famiglia, anche per riuscire poi a comunicare molto ai figli certe dinamiche che a volte loro le considerano sterili, no? Invece se si parte dal senso, che io vedo proprio in queste tre dimensioni, credo che ci sia un buon terreno per fare un ottimo lavoro, perché l'obiettivo è bellissima questa cosa, insomma, riuscire a vivere questo tempo per poter vivere meglio la realtà della celebrazione eucaristica con la comunità. Questa è la grandissima opportunità che adesso ci viene data, e il saper scrivere sulle righe storte o far nascere un fiore in un deserto, diciamolo come vogliamo, è una grande occasione che adesso ci viene data. Io Non so, Don Maurizio, se volevi... Abbiamo perso purtroppo il nostro collaboratore Federico da San Marino, che non l'abbiamo più recuperato. Non lo possiamo
adesso
sentire.
Sono collegato, però...
Ah, ci sei?
Un po' intermittenza, quindi...
Allora Federico, ti lascio...
Don Maurizio credo dovesse dire qualcosa.
No, io solo dire, credo che dall'incontro di oggi è nata una consegna, credo, alle nostre chiese e direi anche alla pastorale familiare liturgica delle nostre chiese, no? Quello di accompagnare un po' le comunità, le famiglie, nel trovare un pochino strade, piste, ecco, per crescere in questa consapevolezza delle soglie esistenziali, della preghiera che prepara poi la preghiera domenicale, eccetera. Quindi questo un po' mi sembra un'opportunità, una richiesta che bisogna da utilizzare in questo tempo, mettendo un pochino in gioco quelle risorse anche di coppie, anche di un monaco e anche di qualcun altro, che possiamo avere nelle nostre chiese proprio per offrire degli strumenti, degli input su questi. Insomma. L'altra cosa, quello che la registrazione di questa sera è come farla circolare, credo anche a livello di presbiterio, eccetera, perché penso che sia una richiesta anche per chi non c'era, sicuramente.
Se la tecnologia non ci ha abbandonato, dovrebbe essere stato registrato il video integrale, e possiamo separare, fare sia su YouTube la traccia integrale col video e anche solo una traccia audio, però questo lo verificherò a fine della trasmissione per vedere se tutto è stato andato a buon fine. Ok. Bene. Federico?
Sì, allora approfitto per ringraziare intanto per questo momento insieme. Purtroppo, come dicevo, ho avuto solo la possibilità di collegarmi a intermittenza perché la connessione era molto instabile e quindi anche egoisticamente la registrazione tornerà utile per poter ascoltare integralmente la riflessione del professor Grillo, ma insomma in un certo senso anche per mettere a disposizione di altri questo momento insieme che può dare tanti spunti di riflessione per un servizio pastorale, insomma, oltre che alle nostre famiglie, anche alle famiglie che in qualche modo vogliono tenersi collegate su uno stile di chiesa domestica che vorremmo in qualche modo, al quale vorremmo educare. Ringrazio davvero il professor Grillo per la disponibilità, insomma, anche questo appuntamento che ci siamo dati in tempi molto stretti, che siamo riusciti a portare a termine. A compimento, diciamo, e lascerei a Gianluca magari una parola di conclusione, ringraziando anche lui, insomma, per questa regia che ha attivato.
Io infatti mi diverto, perché queste cose sono sempre state un po' il mio pane. Adesso vedere come tante famiglie si ritrovano, che a volte è molto più difficile, no, trovarsi qua, e anche ci siamo già detti con il professor Andrea, ce lo siamo detti, a volte corriamo, no? A volte come commissione regionale ci ritroviamo da 15 diocesi, no? Magari ci ritroviamo a Bologna o a Modena e viaggiamo con 20 macchine per incontrarci un'ora e un quarto. In questo senso, anche leggendo la Laudato Si, dobbiamo dirlo, cominciamo a spendere di meno in carburanti, a inquinare di meno per la strada, a rischiare anche un po' meno. E ci sarà il giorno della formazione che ci vedremo tutti, ci sarà, ma questi sono strumenti belli. Si spende poco, nulla, non si inquina e comunque è un buon momento di condivisione, che non deve sostituire naturalmente. Ecco, però certe cose vanno prese come un potenziale che porterà delle cose più belle. Io come parole non aggiungerei più niente, se non ringraziare ancora tutti. E
grazie.
Quando a disposizione sarà la registrazione, io manderò il link per email, Federico manderà i suoi contatti e poi Don Maurizio, se vuoi mandarlo al presbiterio, insomma, vedete voi.
Sì, tu magari fammelo avere così lo giro, insomma. Certo.
E niente, non mancherà magari un altro appuntamento prossimamente. sperando di avere naturalmente di essere liberi dagli arresti domiciliari, però comunque è da utilizzare ancora
senza fretta, senza fretta.
Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie Gianluca, al professor Andrea Grigol, grazie a tutti della presenza.
Via. Allora,
buonasera a tutti.
Buonasera, ciao, grazie ancora tutti, professore.
Ciao.
Grazie, grazie ancora. Ciao. Ci vediamo.
Grazie professor Grillo.
Grazie.
Grazie professor Grillo.
Questa sua gestualità è così coinvolgente anche questa.
Grazie.
Grazie ancora.
Grazie ancora.